Vengo al punto centrale della questione interna. Il professore ricordava che ci sono 18 confessioni che in questi anni, ecco, siamo rimasti alla fine della guerra civile, non ci sono più stati conflitti, non ci sono state violenze. In virtù di questi accordi di Taif che ha citato il professore, che sostanzialmente hanno stabilito questo, hanno stabilito una sorta di governance che prende il nome di confessionalismo, di cui ha detto il professore appunto il presidente cristiano, il primo ministro sunnita, il presidente del Parlamento sciita. Quindi una governance interconfessionale che non ha eguali intanto nel mondo. Quindi già questa è una grossa particolarità. E questo ha assicurato la pace in questi anni. Ma proprio questo confessionalismo, vista la crisi economica e vista la crisi sociale, adesso è un po' il nodo invece da risolvere. È stato il punto di forza per la pace, ma adesso è diventato il nodo da risolvere perché, innanzitutto, perché quegli equilibri tra popolazioni che avevano stabilito questa divisione, intanto sono mutati. Per l'avvento dei palestinesi, perché, no, per l'avvento, perché dopo l'arrivo dei palestinesi si sono stabilizzati, quindi non sono più ritornati in Palestina la maggior parte dei palestinesi, e poi perché durante il conflitto siriano sono arrivati circa 1,5 milioni di profughi siriani, di cui solo 200.000 sono cristiani, gli altri sono musulmani. Quindi, se questi profughi, non tutti, molti vogliono rientrare in Siria, ma ancora non sono rientrati, l'elemento più interessante da seguire in questo momento è intanto quale sarà il futuro equilibrio, perché già l'ultimo censimento è del 1932. Nessuna delle due comunità ha richiesto un altro censimento ufficiale perché si ufficializzerebbe la realtà che tutti sanno in Libano, che è quella che la proporzione di circa 60% di cristiani e 40% di musulmani si è di fatto ribaltata. Quindi questo paese, in virtù di questo equilibrio di governance, è riuscito a mantenere la pace, però è un sistema che potrebbe da un momento all'altro, nel momento in cui si facesse un nuovo censimento o comunque cambiassero gli equilibri di forza, sarebbe in dubbio tutto l'equilibrio anche di pace. Quindi questo confessionalismo è sicuramente un nodo oggi da vedere. L'altra cosa che mi ha colpito moltissimo andando in Libano è stata una sorta di scommessa che ho visto nel paese, ma anche esemplificativa un po' di tutto il Medio Oriente. Nella prefazione che vi citavo del professor Campanini, lui tra le altre cose illuminanti che dice, breve ma davvero illuminante, dice del Libano è la testa di ponte delle civiltà mediterranee. Quindi stiamo parlando di un paese estremamente emblematico, da una parte riassuntivo e dall'altra parte emblematico. Riassuntivo perché? Perché le forze che entrano in gioco nel Medio Oriente alla fine ci sono tutte. Ma anche per un altro motivo. Io sono andata in Libano una delle volte subito dopo marzo 2019, quando vi ricorderete ad Abu Dhabi Papa Francesco e l'imam di Al-Azhar, che sapete non è verticistica la realtà dei musulmani, però sicuramente l'imam di Al-Azhar è tra i più riconosciuti, più autorevoli, più considerati. E hanno firmato questo documento, il documento di Abu Dhabi. Io vi chiedo attenzione un momento su questo documento perché? Perché è passato un po' come il documento sulla fratellanza, bello, fatemi scherzare un po' la fissa di Papa Francesco che adesso ci ha scritto un'altra enciclica sulla fratellanza. Allora, è sempre bello quando qualcuno esponente di una religione o chi che sia controfirma propositi di fratellanza, ma quel documento è di più, come dire, rende anche il Libano un laboratorio, così come io ho detto nel capitolo citato dal professor Lizza. Perché? Perché nel documento fondamentalmente, che è molto breve, sono sostanzialmente 3 pagine. In questo documento si stabilisce, a parte un riferimento alle donne che è importante per il mondo musulmano, a parte altre considerazioni, i pilastri sono tre. Uno è questo proposito di fratellanza e va bene. Il secondo è la condanna forte di qualunque strumentalizzazione delle religioni in chiave violenta. E questo è qualcosa di meno scontato, perché se ripensiamo al 2001, al momento, alla fase storica in cui il politologo Huntington parlava di scontro di civiltà e tutti parlavamo di scontro di civiltà, non è così banale che l'imam di Al-Azhar e il Papa abbiano sottoscritto questa condanna del terrorismo. Ma non è ancora il punto centrale è il terzo, dove nero su bianco, e l'imam di Al-Azhar appunto lo sottolineo, l'ha firmato, c'è scritto che l'obiettivo deve essere il riconoscimento della cittadinanza. Ora, per noi nel mondo occidentale il concetto di cittadinanza è un concetto banalissimo. Che significa? Significa appartenere a un territorio e a uno Stato e avere quindi dei diritti e dei doveri. Questo non è così banale o così scontato nel mondo musulmano e in tutto il mondo medio orientale. Il loro concetto base, qui lo riassumo, mi perdonerete, come dire, ricordo sempre che sono una giornalista, quindi banalizzo un po' e sintetizzo, e bisognerebbe approfondire perché è molto interessante, ma il concetto che il mondo musulmano si porta appresso, identitario, diciamo così, territoriale, è quello appunto di appartenenza a un territorio, ma intorno a che cosa? Non intorno al concetto di cittadinanza, ma intorno a un collante, diciamo così, etnico o religioso. E quindi c'è il concetto di umma ed altre categorie. Perché è estremamente interessante che l'imam di Al-Azhar, appunto così autorevole, l'abbia controfirmato? Perché sarebbe una conquista incredibile per tutto il mondo medio orientale arrivare a stabilire un concetto di Stato e di cittadinanza, che significherebbe che chi abita quel territorio ha quei diritti e quei doveri solo per il fatto di avere quella cittadinanza e non il credo religioso o l'etnia, che è fonte, lo sappiamo, sempre ovviamente di possibili conflitti. Dico questo perché in Libano io ho trovato grande entusiasmo per questo documento di Abu Dhabi e poi ho capito perché. Perché il passaggio successivo a questo confessionalismo che ha assicurato questi anni dal 1990 di pace, a questo punto però abbiamo detto è in bilico, no? Questa governance è un po' in bilico, farebbe un grossissimo passo avanti se acquisisse il paese questo concetto di cittadinanza, se l'uscita da questa fase che vogliamo vedere transitoria, diciamo così, di questo confessionalismo fosse l'approdo ad uno Stato che riconosce il concetto di cittadinanza, sarebbe una grossissima conquista per il paese e per tutta l'area. Quindi questo libro l'ho scritto anche prendendo, diciamo così, il Libano come laboratorio di questo documento, intendendo il terzo punto di cui vi dicevo.